Diamo il buongiorno a chi è dall'altra parte del telefono.
Buongiorno.
Ma buongiorno. E dunque, un'altra sfida, proprio visto che i tempi cambiano, visto che cambia l'accesso ai mezzi di informazione, visto che cambiano gli strumenti veri e propri dell'informazione, era inevitabile, anzi era necessario, che nascessero anche i server autogestiti. Abbiamo avuto occasione nei mesi passati anche di parlare molto, in realtà, più di autistici inventati, anche di tutta la questione del crackdown e successivamente di quello che è stato il passaggio al piano R. Ma facciamo un passo indietro nella storia e ricordiamo, parliamo un po' di quella che invece è stata probabilmente l'esperienza più vecchia, quindi quella di ECN, Isole della Rete.
Sì, possiamo dire che ECN, Isole della Rete, è il primo server autogestito, interamente autogestito, autofinanziato del panorama italiano. Certamente nasce nel 1996, quando ancora internet era molto poco accessibile alla maggioranza delle persone, aveva costi elevati, e nasce in realtà in seguito all'esperienza delle BBS, che erano questi nodi di computer locali collegati via modem, si scambiavano messaggi e informazioni. Isole della Rete nasce appunto dall'incontro tra le BBS che facevano riferimento a ECN, che è European Counter Network, un network internazionale europeo, e alla rete di BBS che invece faceva riferimento a Cybernet. All'incontro di queste due realtà nasce Isole della Rete, che arriva sul web nel 96 appunto, e da allora è stato un crescendo, diciamo, ho cominciato a ospitare fin dall'inizio sia i siti di riferimento di realtà antagoniste nazionali che internazionali, poi le mailing list, le caselle di posta e tantissime altre realtà. Un server autogestito che ha garantito fin dall'inizio una serie di servizi e soprattutto servizi offerti in maniera assolutamente diversa chiaramente dai server commerciali che conosciamo tutti. L'esempio, diciamo, più significativo da questo punto di vista è l'Anonymous Remailer, che nasce nel 1998, il primo Anonymous Remailer d'Italia.
Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori cos'è?
Sì, si chiama Crypto, non a caso, e sostanzialmente è uno strumento che consente di mandare e ricevere email in maniera assolutamente anonima, nel senso che dalla mail finale o anche da quella iniziale della catena, diciamo, è impossibile risalire a chi l'ha mandata, a chi la riceve, mentre questo succede normalmente con le caselle di posta dei server commerciali più famosi, insomma. È certamente una garanzia di riservatezza di privacy, nonché una garanzia di libertà di espressione, nel senso che, come dice la spiegazione di Crypto che sta sul sito, dobbiamo esprimere la voglia di raccontare i nostri sogni e poterlo fare in maniera tranquilla, senza dover rispondere a controllori o rintracciatori vari che navigano in rete.
Forse anche per questo che ECN purtroppo ha anche passato qualche esperienza poco piacevole.
Sì, intanto certamente gli argomenti di cui più di altri, insieme agli altri, ma forse più di altri, ECN si è occupata, Isole della Rete e ECN sono occupate negli anni, sono certamente l'antifascismo e quindi la memoria storica dell'antifascismo in Italia e l'attualità dell'antifascismo, e poi i diritti digitali e la repressione. Tutti argomenti che sono tra loro strettamente collegati, purtroppo o per fortuna. La repressione, i danni di ECN comincia molto presto, il primo sequestro, addirittura il sequestro del server completo, proprio fisicamente il computer portato via da dove era, e quindi il servizio, tutti i servizi sottratti agli utenti di ECN, avviene nel 99. È stato un sequestro di pochi giorni che è stato richiesto dalla procura di Vicenza in seguito a una mail, sostanzialmente una delle prime mailing list che viene ospitata su ECN, quella di Movimento, la più famosa, la storica. Su questa mailing list passò una mail in cui si invitava una realtà di Vicenza e invitava al boicottaggio di un tour operator che organizzava viaggi in Turchia, e secondo questo messaggio della mail, negli affari di questo tour operator era coinvolto un ex premier turco che aveva avuto un ruolo fondamentale nella repressione dei curdi, e quindi si invitava al boicottaggio di questa agenzia di viaggi. L'agenzia di viaggi denunciò ECN per diffamazione, ci fu il sequestro che durò qualche giorno perché poi il GIP non convalidò il sequestro stesso. Poi nel 2001 il sequestro di NetStrike, subito dopo Genova, il G8 di Genova, ce lo ricordiamo, immagino, tutti quelli che ai tempi hanno seguito le vicende post G8. Un net strike, spieghiamo brevemente, magari un po' di gente non sa cos'è un net strike. Un net strike non è né più né meno che un corteo online, per essere chiari e sintetici, nel senso che una serie di persone che hanno a disposizione un computer con una connessione si organizzano per un giorno e un'ora precisa e prendono di mira un obiettivo che ai tempi era stato il sito, per esempio durante il G8 di Genova, il sito ufficiale del G8 e poi altri siti istituzionali, come forma di protesta. Continuano ad andare a visitare la home page del sito a ripetizione finché si spera di bloccare l'accesso al sito per qualche minuto almeno. La pagina di NetStrike, che cominciò ai tempi a organizzare queste forme di protesta che poi divennero sempre più spontanee, eccetera, fu sequestrata subito dopo il G8 di Genova, che divenne sostanzialmente una dichiarazione di illegalità del NetStrike, cosa che in maniera formale fino a quel momento non era avvenuta. E poi ci sono casi più recenti e probabilmente più famosi, il caso Caradonna, per esempio, questo Giulio Caradonna, ex parlamentare del Movimento Sociale, che era citato nelle pagine di ECN che raccontavano la storia dell'antifascismo, specificatamente nelle pagine del Centro Sociale La Strada di Roma, che ricostruivano un po' la storia di Avanguardia Nazionale in Italia e citavano Caradonna tra i mazzieri della destra dei tempi, riferendo anche che nella sede del Movimento Sociale a cui faceva capo Caradonna si riunivano questi militanti di Avanguardia Nazionale e poi partivano per il loro ride in giro per la città. Caradonna si sentì profondamente offeso da questa cosa, sostenne che non era assolutamente vero e ci fu un processo che è durato 4 anni, aveva chiesto 250 milioni di lire all'ora di risarcimento, una cosa esorbitante. Lui rivendicava il diritto all'oblio, come se sulla storia del fascismo e dell'antifascismo in Italia ci si potesse permettere l'oblio, una cosa un po' paradossale. Il processo fu vinto da ECN, fortunatamente, e Caradonna venne condannato a 3.000 euro di risarcimento nei confronti di Isole. Poi ci fu ancora nel 2003 la richiesta del sequestro di una delle pagine del sito di Tattica Media Crew, che è ospitato sempre su Isola nella Rete, che ricostruiva la storia di Prima Valle. E poi ancora il caso più recente, quello di Croce Nera Anarchica, del maggio dell'anno scorso, nell'ambito di una delle solite inchieste a cui ci hanno tristemente abituato le procure italiane sugli anarco-insurrezionalisti, insieme ad alcuni arresti di militanti anarchici in giro per l'Italia, fu chiesta, ed è ancora tuttora sotto sequestro, l'oscuramento della pagina di Croce Nera Anarchica che sta nel sito di Filarmonici, appunto su ECN. Tuttora, se si va su www.ecn.com/filarmonici/crocenera, c'è ancora la pagina della polizia con l'occhino, la pagina sotto sequestro, non è un bel vedere, diciamo.
Comunque, appunto, a me veniva da pensare, anche nei giorni passati, effettivamente, veramente per tutti noi, ECN Isole nella Rete è stato ed è veramente un punto di snodo, direi quasi un'autostrada del movimento, in cui veramente si possono trovare tutta una serie di informazioni, l'abbiamo detto anche prima, è possibile comunicare, organizzarci, questo naturalmente a integrazione di quella che poi è la presenza fisica nell'attivismo, e a me francamente sorprende il fatto che non ci si renda conto della necessità di sostenere un'esperienza del genere. Tra l'altro noi lo diciamo spesso dalla radio, quando parliamo di Onda Rossa diciamo che si diffonde nell'etere ma non campa d'aria, e per fortuna sembra che sia un messaggio che almeno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Onda Rossa sia arrivato, che, voglio dire, senza un sostegno economico purtroppo non si va da nessuna parte. È possibile,
sì, è uno dei contro, diciamo, dell'autogestione.
Non è neanche un contro, diciamo, al contrario, possiamo anche dirci che è possibile creare delle economie altre, in un certo senso, comunque staccarsi da una serie di dinamiche, come effettivamente riescono a fare i server autogestiti, così come le radio libere, così come altri progetti. Però non ci dimentichiamo che negare un certo tipo di meccanismi non significa opporre il nulla, ovvero come facciamo ad andare avanti.
Infatti questo è il problema, bisogna che ci si renda conto che l'autogestione costa e che comunque, diciamo, è un onere tra virgolette, o un onore di cui bisogna farsi un po' tutti carico, perché vengano preservati alcuni diritti o comunque perché si permetta determinate lotte che vanno a vantaggio di tutti alla fine di andare avanti. Tra l'altro, su una delle non ultimissime, ma insomma più recenti iniziative che sono state ospitate da Isola nella Rete, per esempio, è Wikiapedia, per fare un esempio di una cosa che potrebbe sembrare un po' lontana dagli altri discorsi, in realtà non lo è affatto, non è nient'altro che una Wikipedia dell'arte, che tra l'altro coinvolge gli studenti dell'Accademia delle Arti di Carrara, per dire, insomma, è un modo per cercare di coinvolgere quanta più gente possibile nelle dinamiche, nella realtà dei siti autogestiti e dei server autogestiti, anche parlando di quello che più interessa alle singole realtà. Nello stesso quadro si può inserire anche AHA, anche un po' difficile da dire, che non significa altro che Activism Hacking e Activism, che ha sia una mailing list che un sito suddiviso nella rete, e praticamente tratta di attivismo artistico. Si può essere attivisti anche facendo arte, che non è l'arte dei musei, un po', come dire, patinata e ingessata, insomma, è l'arte attivista, appunto, che si incontra in questo caso con la net art, l'arte in digitale, l'activism. Sono tutte realtà di cui ECN si è sempre fatta piacevolmente e volentieri carico. Tutto questo chiaramente costa. Se provate in questo momento esatto a entrare su ECN avrete qualche problema, perché il server, cioè il computer su cui fisicamente stanno tutte queste pagine web, mailing list, caselle di posta elettronica e quant'altro, comincia ad avere qualche problema. Questo da un certo punto di vista ci può fare piacere, nel senso che vuol dire che tanta gente condivide il progetto di ISO nella rete e si affida al suo server per le proprie iniziative. Da un altro punto di vista significa che bisogna comprare un server nuovo, perché sennò non si va avanti. Comprare un server nuovo costa esattamente quanto costa rinnovare la connessione per il 2006.
Sì, ma diciamolo in maniera veramente brutale, in questo momento con le finanze che ha a disposizione, quanto altro può sopravvivere ECN?
Un paio di mesi?
Ecco, ci sembra una cosa importante, visto che stiamo parlando di emergenza, anche introducendo questa nostra chiacchierata, insomma, la cosa sembrerebbe veramente, non so, preoccupante, mi sento di dire.
Sì, è abbastanza preoccupante. Insomma, come dicevi bene all'inizio, sono 10 anni di storia, e non sono 10 anni di storia della gente che materialmente ha lavorato al progetto di ISO nella rete, sono 10 anni di storia di tutti, di
certo,
tutti quelli che hanno soffritto del servizio come utenti, diciamo, come mailbox, siti e quant'altro, e tutti quelli che hanno attinto al portale di ISO nella rete per avere materiali e tutto il resto.
Esatto, tu stessa appunto hai nominato tutta una serie di informazioni, una serie di fonti, di materiali che il sito mette a disposizione, che altrimenti non sapremmo che fine farebbero, francamente.
Sì, non ultimi, giusto per citare ancora esempi famosi, la lista Cyber Rights, che si occupa fondamentalmente e principalmente di diritti digitali, appunto, è quell'hack meeting, quello a cui fanno riferimento il movimento hacker italiano. Insomma, stiamo parlando veramente della storia di tutti.
Certo. Ascoltami, non so se tu hai ancora qualcosa che volevi dire o se ci sono dei commenti qui da studio, visto che non sono da sola in questo momento a parlare con te.
No, non so se avete già in mente, visto che c'è l'emergenza e quindi 2 mesi sono veramente pochi, se avete in mente di fare una campagna di finanziamenti d'emergenza in questi giorni oppure...
Sì, guarda, abbiamo cercato, intanto abbiamo comunicato a tutti gli utenti in qualsiasi forma essi lo siano di ISO nella rete qual è la situazione, quindi già qualcuno ha risposto sia con qualche versamento sia cominciando a organizzare delle iniziative, ognuno a casa propria tra virgolette, iniziative di autofinanziamento in giro per l'Italia. Intanto colgo l'occasione per invitare chiunque avesse intenzione di organizzare una cosa del genere di comunicarlo all'indirizzo agenda@ecn.org, in maniera tale che possiamo noi stessi nella nostra agenda tenere, diciamo, il ritmo di queste iniziative e farlo sapere a quanta più gente possibile. Stiamo cercando di diffondere la notizia più possibile tramite radio, come nel vostro caso, cercheremo anche di allargarci alla carta stampata e quant'altro. Chiaramente entrando sul sito di ECN la prima cosa che si vede è questa splash page in cui si comunica in maniera abbastanza brutale, diciamo, che la situazione è abbastanza grave e che bisogna porre rimedio il più prima possibile. Tra l'altro, chiacchierando qualche giorno fa con una persona romano, tra l'altro, mi ha detto: ammazza quanto prende male. Io ho detto: meno male che ti prende così, perché bene non può prendere il messaggio iniziale della splash page che dice: attenzione, il portale che state cercando non esiste più, perché questo è il rischio reale che si corre, insomma, che ECN non esista più.
Credo che sia necessario a questo punto dare le coordinate se si vuole contribuire alla sopravvivenza di ECN. Sostanzialmente io mi sento anche di ripetere l'invito che hai fatto tu, quindi eventualmente anche da parte dei vari spazi sociali, di organizzare dei benefit per la sopravvivenza stessa di ECN, quindi lascio di nuovo la parola a te per quelli che sono proprio i numeri.
Più semplice da dare sì, è sicuramente il conto corrente postale, che è il numero 37140209, intestato ad Associazione Isole nella Rete, via Angelo della Pergola 5, Milano. Sul sito ci sono le altre informazioni, se preferite il conto corrente bancario, se siete degli utenti abituali di internet e preferite l'opzione PayPal, c'è anche quella. Insomma, i metodi per mandare soldi non mancano, ma serve solo un po' di buona volontà.
Naturalmente lo ricordiamo per quei pochi che non sono mai stati sul sito, il sito è www.ecn.org.
Sì.
E dunque io credo che la nostra chiacchierata si possa concludere qui. Ti ringrazio moltissimo e
grazie a voi.
Mi sento ancora una volta di invitare a sostenere ECN e tutte le realtà e tutti i progetti autogestiti.